Andiamo alla domanda e l'esperienza che Lia ci racconta, dove lei dice quello che gli è successo e ti chiede: ma ho offeso lo Spirito Santo? E abbiamo tutto registrato in un messaggio audio, l'ascoltiamo insieme.
Quindi nella sua chiesa lei non ha messo il velo in testa, no?
Sì.
Ecco, non so che chiesa va questa qua. Non ha messo il velo in testa e il
E
pastore l'ha
ha
ripresa.
profetizzato, ma per lei è stata una immensa gioia perché ha detto è da tanti anni che non profetizzava più. E quindi per lei è stata come una
Una
liberazione che riesce
liberazione.
di nuovo a sentire la voce di Dio.
Poi però il pastore è andato a parlargli perché non c'aveva il velo in testa. E lei ci ha scritto dicendo forse ho peccato contro lo Spirito Santo. Cioè quindi la conclusione di questa correzione è che questa qua pensa che ha perso la salvezza. Peccato contro lo Spirito Santo.
Sì, e perde la
Chissà, chissà
unzione.
cosa gli ha detto questo qua. Io la registrazione non l'ho ancora ascoltata.
Ascoltiamola adesso insieme.
Così ci facciamo un'idea.
Ok.
Pace del Signore. Volevo ringraziare la sorella Dora, il fratello Giuseppe, la sorella Angela e tutti i fratelli e le sorelle che hanno pregato per me, per una situazione un po' difficile. Il risultato delle preghiere e dell'intercessione è stata che mi hanno rinnovato il contratto fino a settembre e non lavorerò più per l'utente di cui ho avuto difficoltà a continuare il servizio. E volevo ringraziare il Signore. Non facevo altro che aspettare ed attendere la risposta, ma Dio ha risposto prima e lo ringrazio veramente con tutto il cuore. Ora mi spiace disturbarvi, ma ho una domanda da farvi, una richiesta soprattutto di illuminarmi perché adesso ho questo pensiero di aver offeso lo Spirito Santo. Il problema è questo. Due domeniche fa ho avuto la gioia di profetizzare dopo tantissimi anni che non lo facevo. Il problema è che nella chiesa dove ero, una chiesa pentecostale, un'ADI, non avevo messo il velo. Domenica scorsa il pastore ha detto di aver sentito la voce del Signore, giustamente, che mi riprendeva, perché in Corinzi, 1 Corinzi capitolo 11, se non sbaglio, c'è scritto che le donne devono avere la testa coperta nel momento in cui pregano e profetizzano. Ecco, io chiedo scusa se forse la mia domanda può sembrare da bambini neonati, da prima elementare, ma io ho un peso nel cuore e il mio peso è di avere che quella profezia non veniva da Dio, la prima. Il secondo peso è di aver contristato il Signore. Il terzo peso è con che faccia ritorno in quella chiesa. Io non mi faccio scrupolo alcuno di mettermi o non mettermi il velo, perché penso che cioè io voglio dare a Gesù tutto il cuore, non voglio essere mezzo cuore, voglio essere cuore tutto, intero per Lui. E chiedo a voi, fratelli e sorelle, che avete più esperienza e più cammino nel Signore, di aiutarmi a capire. Perché non voglio sbagliare, ma soprattutto non voglio contristare lo Spirito Santo, perché, ripeto, erano anni che non sentivo forte la presenza di Dio e non vorrei contristare il Signore, non vorrei che quella profezia fosse della carne, non fosse da Dio e altri pensieri di questo genere. Quella domenica, quando ho profetizzato, il contesto era questo. Eravamo alla fine del culto. C'era lode e adorazione, tutti parlavano in lingue. A un certo punto, il pastore aveva un modo di parlare in lingue, scandito. Allora mi sono ascoltata dentro come facevo un tempo e come allora partiva tutto da una sola parola. E la parola che era iniziata era non temere. E quando il pastore ebbe finito di parlare in lingue, c'è stato un attimo di silenzio e io mi sono nuovamente ascoltata dentro. Ho chiesto al Signore che se era da parte sua che di aprire la mia bocca. E ho iniziato da quella singola parola, non temere. Dopodiché ho lasciato che una volta che ho iniziato a dire quella parola, quella semplice frase, le altre parole venivano una dietro l'altra senza che io mettessi la mia mente e continuavo ad ascoltare dentro di me. Ed era una parola di esortazione, edificazione e consolazione. E penso che fosse rivolta a qualcuno all'interno della comunità. E la parola che era uscita da me era che il Signore guardava nel silenzio di una camera in modo particolare e che aveva visto le lacrime e la sofferenza di qualcuno che era in quel momento nella chiesa. E gli ripeteva sempre di non temere. E poi insistentemente sentivo che la parola io sono qui in mezzo a voi ed era ripetuta più di una volta. Ma nel frattempo io non mettevo la mia testa. Le parole le vedevo come se uscivano una davanti all'altra e io li dovevo solo ripetere. E alla fine, per la paura di dire così dice il Signore, non ho voluto dire quella frase perché ero intimorita. Intimorita più che altro perché mi è venuto subito dopo il giudizio se era da Dio o non era da Dio. Però io so che sentivo pace e tremavo, questo lo so, tremavo, avevo tutto il corpo che, soprattutto le mani tremavano. E dentro di me ringraziavo il Signore perché erano anni che non sentivo, non interpretavo, non avevo quella gioia, ecco. E niente, adesso in questo momento che vi sto parlando sono a casa e vi ringrazio dal profondo del cuore. Vi ringrazio veramente con tutto il cuore. Adesso sto chiedendo al Signore di indicarmi qual è la sua via, qual è la comunità che devo andare, ma soprattutto chiedo al Signore di mettere dentro di me fame della parola, perché il mio più grande timore è quello di diventare tiepida. Io non voglio diventare tiepida. Non voglio diventare tiepida. Io chiedo veramente al Dio di mettere dentro di me il suo santo timore, non paura, ma timore reverenziale. E molte volte gli chiedo perdono perché a volte sento di dover dire una parola a qualcuno e molte volte mi mordo la lingua per la vergogna, il timore. Però anche lì il Signore dice: io non vi ho dato uno spirito di paura, ma uno spirito che grida Abba Padre, uno spirito forte. Quindi chiedo a Dio di riempirmi, di battezzarmi con il suo Santo Spirito. Vi ringrazio e vi benedico e vi ringrazio perché siete veramente dei servi ubbidienti. E fate tanto del bene, forse non ve lo si dice abbastanza, però fate tanto bene. Che Dio vi benedica.
Dio ti benedica, Lia, ti abbraccio forte forte. E il Signore vede le tue lacrime e vuole darti tutte le risposte che il tuo cuore ha bisogno. E cerchiamo di aiutare Giuseppe con alcune risposte. Cosa dici tu di quello che gli è successo a Lia?
Grazie Gesù. Piccola pecorella cacciata dai pastori grassi nel nome della religione, il velo. Sta storia del velo e del battesimo nell'acqua sono diventati gli idoli dei protestanti. I cattolici hanno Medjugorje, questi qua hanno il velo e l'acqua, il battesimo nell'acqua. Quando Paolo ha detto in 1 Corinzi 1,17 Cristo non mi ha mandato a battezzare. Io glielo faccio vedere ai protestanti così, ma gliene frega niente loro. Non permettono non si fanno intimidire dalle scritture, da distogliersi dalle loro dottrine. Eppure Dio benedica le pecorelle, protestanti e cattoliche che siano, pecorelle dolci, però certi pastori saranno nei guai col Signore. Dimmi.
Riguardo al velo, ci sono delle scritture a favore di mettersi il velo quando una donna profetizza, quindi le scritture sono favorevoli.
Sì, va bene, ma non è che dice Paolo questo in tutte le chiese, capito? Cioè, per esempio, ai Galati, gli dice, a Galati 3,28, gli dice non c'è maschio né femmina in Cristo Gesù. E allora mettiamo il velo anche agli uomini.
No.
Cioè, no, non no, è no. Che quello che Paolo predica in una chiesa va bene per tutti.
Ah, sì?
Eh no, tutto deve essere equilibrato col Vangelo. Cosa dice il Vangelo? Mm-hmm. Capisci? Quindi Paolo, quando dice mettetevi il velo, cos'è che sta dicendo? Sta dicendo 1 Timoteo 1,9, chi me lo legge?
1 Timoteo 1,9.
Dov'è il tuo velo, Angela?
Ups, non ce l'ho.
Ti ricordi in certe chiese che andavamo lì, tu mi traducevi?
Sì.
E
avevo il velo, ma l'avevo. E mi dicevano, ma non è abbastanza grande, non è abbastanza piccolo. Lungo, devi metterlo così, coprire le orecchie, anche
con le mollette, anche le mollette devi mettere.
Sì, mi dicevano, non così, ma così si fa. E io dicevo, sì, come volete voi, no, no problem, lo metto come volete.
Poi se,
lasciatemi tradurre.
Se mi date in questa qualche chiesa, neanche devono tradurre, né a te né ad ora.
Ah,
e dicevano, no, lei non può tradurre, perché lei traduce benissimo, dicevo io, ma è una donna.
Eh sì.
Com'è una donna? E le donne non possono tradurre, chi mi traduce? E abbiamo un fratello qua, si apre di cielo, si salve chi può. E questo qua non è che capiva tutte le mie battute.
No.
Siamo andati, vi date in una chiesa, che disastro, ho fatto tradurre da un fratello dolce, però non è che, sai, ci vuole un po' di tempo per capirsi.
Certo.
Che voi sapete quello che dico prima che lo dico, l'avete ascoltato già. Questo qua neanche dopo che lo dicevo capiva, non è colpa sua, no?
No.
Anche a me devi ripetere le cose un paio di volte quando è una cosa nuova.
Certo.
Stanno ricascando nella vecchia solfa degli ebrei, capito? Questi qua sono così friccati sull'ebraismo. Sai come pregano gli ebrei ortodossi? Sai come pregano la mattina? Grazie,
no.
Signore, che non mi hai fatto uno schiavo. E poi dicono, grazie, Signore, che non mi hai fatto una donna. Pregano così questi qua. Cioè, e questi protestanti, che non si capisce bene su cosa protestano ormai, e ancora sono lì a livello che la donna è inferiore. Ma la donna era inferiore finché è arrivato Gesù, no? La maledizione che su Eva, che tu sottomessa Adamo, è fino a Cristo. Quando è arrivato Cristo, le donne sono uguali, gli ci vuole entrare nella zucca quadrata. Meno male che sono un uomo, guarda.
Sì, che una donna non può dire queste cose.
Dice, tu vuoi innalzarti, orgogliosa, abbassati. Mm-hmm. Meno male che sono un uomo.
Allora. 1 Timoteo 1,9, la leggo?
Non so, c'è Angelo, vuoi parlare?
Velo,
vuoi parlare?
Sì. Voglio sapere del velo, è biblico o non biblico mettere il velo?
Ah sì, lì volevo arrivare. Leggi pure, okay. leggi per cortesia prima. Dai.
1 Timoteo 1,9. Sappiamo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i rebelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileggi.
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 Cioè, sai cosa vuol dire sacrilego? Il modo che tu leggi. Diciamo che sto quasi scherzando.
Sì, no, ho bisogno di correzioni. Grazie per la correzione.
Angela, passa la censura.
Sì, sì.
Questo passa, sì. Allora, sì.
Grazie per la correzione, così diventa meglio. Allora, la legge è fatta anche per gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori e via.
Per i religiosi e farisei, poi andare avanti, sai.
Allora, scusa,
per
il velo...
Per i vecchi bottiglioni pieni di vecchio acetato.
Il velo è solo per i disobbedienti?
No, quello che sto cercando di dire... E che vedi, Paolo sta dicendo, cosa sta dicendo qui Paolo? La legge non è finita, la legge finisce in Cristo, Romani 10,4, Cristo è il termine della legge,
sì.
Ma se tu invece di camminare in Cristo, nel suo amore, va bene, nella sua gioia, nella sua umiltà, tu mi cammini fuori dallo spirito, mi cammini egoista, mi cammini orgoglioso, e tu torni alla legge, caro mio, sta dicendo Paolo. La legge non è fatta per i giusti che camminano in Cristo, è fatta per i peccatori, gli ingiusti, gli avari. Capito? Non vogliono spendere i soldini, non vogliono sottomettersi al pastore. Il pastore buono, sto dicendo. Che ci sono anche chiese buone, per l'amor di Dio. Allora, qual è il punto che voglio fare qua? Cioè, quando Paolo è andato a Corinto, che Corinto era praticamente una specie di Las Vegas, capito? Un bordello, praticamente. Corinto era quasi una Sodoma, no? Cioè, nella chiesa stessa c'era la moglie di uno che va a letto col figlio di suo marito. Cioè, quindi erano vedove allegre lì, eh? Allora, cioè, praticamente le donne lì facevano quello che gli pareva.
Okay,
autorità sul marito, questo o quell'altro. Allora Paolo viene e batte il pugno sul tavolo. Dice, cosa censura succede qua? Cosa accidente succede qua? E allora dice, com'è che le donne qui vogliono comandare loro? Le femministe, attenzione, siete un po' troppo in anticipo, devi aspettare l'anticristo. Erano in anticipo. E allora ha messo le donne in riga. In riga secondo Cristo o secondo la legge?
Secondo la legge.
Secondo la legge, no? Le donne che danno i numeri, non è che gli va a dire siete uguali agli uomini, non c'è uguale maschio e femmina in Cristo Gesù. Tu vai letto col figlio di tuo marito, vai letto anche col figlio di quell'altro. E no, arriva Paolo e dice, alt, voi, innanzitutto siete un po' tutti fuori binario, ma a maggior ragione le donne che dovrebbero essere sottomesse in base alla legge di Mosè. In Cristo, diciamo, sono uguali, ma solamente se camminano in Cristo. Come si cammina in Cristo? Siamo uguali nell'umiltà, nell'amore, nella gioia, nel sacrificio, nell'evangelizzazione, nel sottomettersi, in questo siamo uguali. Mm-hmm. Ma quando tu, donna, non cammini in Cristo, non cammini così, e allora tu torni alla legge. E il marito è capofamiglia. Dimmi.
Allora, secondo questo, una donna deve mettersi il velo quando è ribelle. Ribelle a Dio,
esatto.
Al marito, allo
esatto.
Spirito di Dio.
Ecco.
Giusto?
Ecco.
Altrimenti non deve portare il velo se lei cammina in Cristo.
Se mia moglie non è sottomessa al marito in Cristo, lei c'ha un marito cristiano, sono io. Io non gli ho mai detto di mettere il velo, no, mai glielo dirò. Però se lei non fosse, se lei fosse ribelle, lei dovrebbe mettersi il velo, senza che glielo dico io.
Perché il velo ti ricorda di essere umile, di sottometterti, è una lezione.
Sì, il velo rappresenta, Paolo dice il velo a cagione degli angeli, mettersi il velo. Cosa vuol dire? Vuol dire che, guarda, qui c'è una scrittura, guarda, leggi 1 Corinzi 11:3. E ti spiego cosa vuol dire il velo, va bene?
Sì. 1 Corinzi 11, verso 3. Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio.
Hai capito? Quindi altro che trinità, uguaglianza. Cristo è sottomesso al Padre. Cristo c'ha un capo ed è Dio. Allora, cosa rappresenta il velo? Rappresenta che come gli ebrei appunto facevano, quando gli ebrei pregano, come fanno a pregare loro? Si coprono il capo.
Sì.
Sì.
Perché? Segno di sottomissione a Yahweh, a Dio. Va bene? Allora, Cristo è il capo dell'uomo, va bene, e l'ebreo, loro lo chiamano Dio, noi lo chiamiamo Cristo, che è la stessa persona per noi, si copre il capo. La donna si copre il capo col velo per mostrare la sottomissione a chi?
Il capo della donna è l'uomo.
Esatto, al marito. Sì, non l'uomo. Vedi, qui casca anche l'asino. Qui. Il capo della donna non è neanche l'uomo. Mm-hmm. Perché se tu vai nell'originale greco non dici il capo della donna è l'uomo. Se tu vai nel greco 1 Corinzi 11:3 non dice il capo della donna è l'uomo, dice il capo della donna è Aner. Chi è Aner? Aner non vuol dire solo uomo, vuol dire anche marito.
Sì, 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 marito, sì.
Mi segui?
Sì.
Quindi quando dice il capo della donna è l'uomo, stai dicendo il capo della donna è il marito, ma non dici neanche donna. Quando lì, se tu vai a vedere nel greco, lì sempre 1 Corinzi 11:3, dice il capo della donna è l'uomo, ma in greco, ma anche in ebraico, anche in tutte e due queste lingue, capito? Uomo e marito è la stessa parola, donna o moglie è la stessa parola. E qui casca l'asino. Quindi in primo Timoteo 2, quando dice la donna non permette alla donna di avere autorità, eccetera, sull'uomo, non dice sull'uomo, dice sul aner. E aner non vuol dire uomo, vuol dire uomo e marito. Però siccome Paolo lo abbina, primo Timoteo capitolo 2, lo abbina ad Adamo ed Eva, Paolo dice così come Eva era sottomessa ad Adamo, così come Eva fu a cadere, così lei deve essere sottomessa a chi? All'uomo?
Al suo marito.
C'era solo un uomo ed era suo marito, no?
Sì.
Quindi Paolo stava dicendo la donna deve essere sottomessa al marito. Non è possibile che tu, sorella, deve stare sottomessa a tutti gli uomini. Chi sei tu? E io sono uno strampalato di uno che sono venuto in chiesa oggi e neanche sono salvo, forse sì, forse no, la Bibbia non so neanche cos'è, e tu mi sei sottomessa. Ma stiamo scherzando? Mm-hmm. Questo qui non sa neanche la differenza tra la Genesi e l'Apocalisse, e tu, sorella, che sei lì che conosce la Bibbia, che insegna la Bibbia a destra e a sinistra, e sottometterti a lui. Quindi questa storia che la donna è sottomessa all'uomo è sbagliatissimo. Mm-hmm. Quello che sta dicendo, vai a vedere anche il greco, anche primo Timoteo 2 parla di quello, va bene, dice la gunè è sottomessa alla ner. E che cos'è? Vuol dire gunè, la donna moglie, sottomessa ad aner, il marito uomo. Quindi come si fa a sapere se vuol dire marito o moglie? Lo si capisce dal
contesto.
Mm-hmm. Quindi Paolo lì sta parlando di Adamo ed Eva. Qual è il contesto? Marito e moglie?
Sì, è chiaro, sì.
Capito?
Sì.
Oh, una donna con esperienza, una missionaria, con esperienza biblica, di evangelizzazione, insegnante dei missionari, può sottomettersi a un uomo che ha incontrato per strada che neanche magari è salvato,
no.
O se magari è salvato per il rotto della cuffia, o se magari è membro di una chiesa e non ha capito molto? Mm-hmm. E tu vai in strada, trovi uno che è un cristiano così, che non ha capito neanche cos'è la Bibbia, però è cristiano, e tu, Angela, vai a sottometterti a lui, quello che lui dice, ma... Ha senso?
No, non ha senso, no.
E certe chiese la interpretano così, e anche nelle Bibbie hanno messo questa dottrina sbagliata. Mm-hmm. Ci sono Bibbie che dicono uomo, altre Bibbie dicono marito, più corretto. Ti faccio vedere, c'è due Bibbie, te lo faccio vedere. Mm-hmm. C'è la Nuova Luzzi, e poi c'è la Luzzi Riveduta, e c'hanno uno dice marito, l'altro dice uomo. Perché? Perché dipende dalla cocuzza del traduttore. Come funziona la mia cocuzza? Semplice, devo vedere il contesto. Che ti ho appena spiegato.
Allora,
carry on.
La cosa giusta è per una
fratelli,
donna.
Scriveteci per cortesia, fratelli, se c'hanno lamentele, inviate. Che dice, ma come? Mia moglie adesso è. Certo, tua moglie è.
Sì,
certo
sì,
che
sì.
È.
Quindi una donna, abbiamo capito, deve sottomettersi al marito, non a tutti gli uomini sulla terra.
Ma stiamo scherzando.
Deve portare il velo solo quando è in ribellione, altrimenti se lei cammina in Cristo non ha bisogno del velo.
Sì, e poi può portare anche il velo e essere ancora in ribellione. Comunque.
E infatti, anche con il velo sì, uno il velo... può essere ribello, e il velo è solo un
il velo
una tradizione.
Ci sono delle due marche.
Sì.
Una c'è la marca I e l'altra c'è la marca U. Mm-hmm. La marca I vuol dire ipocrisia, la marca U è umiltà. Quindi dipende che marca di velo stai indossando.
Stavo pensando che tante volte, dove c'è lo Spirito Santo c'è libertà.
E il diavolo cosa fa?
Se ne approfitta. Sì, e se noi facciamo questa regola che una donna può solo profetizzare quando c'è il velo nella testa.
E se non ce l'ha in tasca sto velo cosa fa? Scusa, si mette un ombrello, che fa? Ma dico, scherziamo, non siamo mica sotto la legge, no?
Sì.
Se camminiamo in Cristo.
Sì, perché può essere che il Signore ti dà un messaggio quando non sei in chiesa dove devi avere il velo. Allora...
E sei in piscina. Cosa ti metti? Il bikini in testa?
Mamma mia,
non so
che immaginazione.
Censura.
Ho sbagliato di nuovo?
No, va bene, così va bene, no problem.
No, correggetemi.
No, ma dobbiamo pensare anche a questo che...
Perché l'arrestano, sì. Se si toglie il reggiseno l'arrestano per oscenità pubbliche.
Infatti.
Quindi non è scrittura.
No, non è quello che volevo dire. il punto che volevo dire
si può
è...
mettere la mascherina per intendere.
Ecco, sì. No, lo Spirito Santo, Paolo dice che è libertà dove c'è lo Spirito Santo, allora non possiamo mettere lo Spirito Santo sotto le nostre leggi che una donna può solo profetizzare quando c'è il velo.
Povere
no.
Donne, di tutti i colori gliene stanno facendo a sta donna, guarda, è arrivato Gesù, è come se non fosse venuto. Tante donne cristiane sono a livello ancora come nell'Islam, che le donne non contano niente, o poco.
Galati 5:1. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù.
E sta parlando anche alle donne.
Amen. Grazie, attenzione, Gesù.
Attenzione a certi negrieri maschilisti, maschilisti religionisti. Dimmi.
Allora, abbiamo capito la questione del velo.
Oh.
Lia ha paura che lei ha offeso lo Spirito Santo e non sa se questa profezia era da Dio o non veniva da Dio.
Ma secondo me ha offeso il pastore, perché si è voluto offendere lui. Perché ha offeso lo Spirito Santo? Scusa, infatti lei quando ci ha scritto durante la settimana, io cosa ti ho detto? Scrivigli e chiedigli cosa.
Chiedigli che tipo di profezia era, cosa ha profetizzato per capire se era da Dio o no.
Sì, infatti si è mandato l'audio.
Sì.
E quindi la prima impressione che abbiamo avuto tutti quanti era giusta.
La profezia trattava solo di non temere, io sono sempre con te. Un incoraggiamento.
La profezia è bellissima, cioè, cioè io per me ho il mio timbro di approvazione. Adesso arriva il legalista e dice per motivi di procedura legale, va bene? Cos'è procedura legale? Che oggi se sbagliano un timbro, una virgola su un processo, il mafioso viene liberato, questa è la procedura legale. Per motivi legalistici, va bene? E fariseistici, allora questa qui, lei, sì tutto bene però... non ti sei lavato le mani prima di mangiare, hai fatto il miracolo di sabato, questo è legalismo,
sì.
Che una cosa che Gesù per qualche motivo gli andava sempre storta, o era sabato, non si era lavato le mani, o aveva perdonato l'adultera, insomma questi legalisti non sono mai contenti né ieri né oggi.
Mm-hmm.
Ho risposto o non ancora?
Sì, infatti notiamo che questo pastore non ha commentato la profezia se era giusta o sbagliata,
solo il velo. Cioè, come quelli là nella Bibbia che dicevano quest'uomo non è da Dio perché lavora di sabato. Ma di sabato se il tuo asino casca nella fossa, va bene? Non mi guardare così. Non ho detto suo parente, capito? Ho detto un asino e basta. Ok, se il tuo asino cade nella fossa, va bene? Cioè, non lo vai... A tirare fuori, no, perché sabato io devo seguire Dio. È come quello là che ha visto quello che è stato picchiato dai ladroni. Com'è che canta Marocchi? Dice picchiato dai ladroni, passano le vite e dice: oh, io non posso perché sennò rimango impuro tutto il giorno. Io andrò al tempio, io non posso. Arriva, passa il sacerdote: oh, io neanche perché io devo andare a pregare a Dio, mica posso. Sporcarmi le mani e aiutare uno che è pieno di sangue, no, io devo andare a pregare Dio, capito? Questo è legalismo. Va bene? E allora la profezia è positiva, guarda, se tu leggi Matteo 7, 15 fino al 21, anzi fino al 23, Matteo 7, 15 al 23, cosa dice? Dice un albero cattivo dà frutti cattivi, un albero buono dà frutti buoni. Va bene? Gesù sta parlando anche di sé, di se stesso, dice: ma sì, i miei frutti sono buoni, che la gente guarisce, mm-hmm. Perché volete chiamarmi che sono del diavolo? E farisei, e noi ti chiamiamo così. Farisei non c'è niente da fare. Va bene? Quindi, se la profezia era positiva, ed era positiva, per quale motivo l'albero deve essere cattivo? Va bene? E poi lei dice che ha paura dalle profezie, no?
Sì, ha detto che ha paura perché a volte Dio gli dà un messaggio per qualcuno di specifico e lei ha paura perché non ha il coraggio per non offendere la persona o perché non è sicura se viene da Dio.
Ecco, le chiese sono piene, io ne ho parlato in passato, di profeti così come lei, come Lia, che è una profetessa, va bene? E però non profetizzano per paura e in questo Lia non ti lodo. Non ti... Io sono andato un sacco di chiese a predicare, ho anche profetizzato, non gli è piaciuto per niente e non sono potuto tornare, e a me non mi interessa. Non mi interessa tornare, a me mi interessa dare il messaggio. Non è tornare ogni settimana che devo passare il cappello. No, non ci sono mai riuscito, non ho mai avuto molto successo con piacere le religioni. Grande successo invece a farle inciampare, a farle arrabbiare, eccetera.
Cioè tu devi non preoccuparti di cosa pensano di te.
Ma
se,
no.
Se tu hai ricevuto un messaggio da Dio, tu lo passi come Geremia nel Vecchio Testamento. Se tutti sono contro, non è il tuo problema.
Dora, Ezechiele 3, 17. Perché vedi, c'è anche questo, dolce Elia, capisci questo, capiscilo bene però. Che se tu non dai le piccole profezie, anche se a qualcuno non gli piace, la profezia deve essere sempre però per edificare la Chiesa. Però per poter edificare la Chiesa, a volte deve cacciare qualche demone, deve cacciare qualche diavolo anche. E al diavolo non gli piace. Però se tu non dai queste profezie, o sei nella Chiesa sbagliata, ti consiglio di uscirne, trovarne una che sia vera. Non sta a me dirti quale chiesa devi unirti, non posso dire a nessuno, venite da Frate Giuseppe, vi la scegliete voi la chiesa, va bene. Però una chiesa che non ti fa profetizzare, io me ne andrei. Una chiesa che non si profetizza non è una chiesa, è un cimitero. Va bene, però vedi, se tu non cominci a dare le profezie anche piccole, cosa succederà? Che Dio non ti dà quelle più grandi e perdi o metti in congelatore il tuo dono di profezia. Va bene, quindi devi profetizzare anche nelle piccole cose e Dio ti darà di più. Cosa dice Ezechiele?
Amen. Ezechiele 3,17. Figlio d'uomo.
Quindi,
io,
mia cara Lia, amata figlia.
Amata Lia, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele.
Alt, da quando è arrivato Gesù siamo tutti sentinelle in virtù di Cristo nel nostro cuore. Sta parlando a tutti noi.
Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io... Continuo? 18?
Sì, sì, sì.
Quando io dirò all'empio, certo morirai. Se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano.
Va bene, quindi se noi non profetizziamo alle chiese che magari domani saranno distrutte dall'anticristo, che domani molti di loro prenderanno il marchio della bestia, perché il fratello Giuseppe ha avuto paura di offendere le chiese che gli mandavano offerte. E il fratello Giuseppe, leggimi le ultime due righe di nuovo.
Quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non lo avverti, per salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano.
Capito? Se noi siamo qua, lì, frate Giuseppe, chiunque altro, e non diamo un messaggio, non è che deve essere così dice il Signore, attenzione, no. Puoi dire, sento dal Signore, questo è questo. Se tu non lo fai, perdi il dono, o perlomeno va in naftalina, non puoi più usarlo, fino a quando non ti penti. Devi ritornare indietro nella chiesa così a dare il messaggio, o almeno per telefono, almeno per posta, e dire guarda che così, così, così. Se viene l'anticristo e qualcuno lì prende il marchio della bestia, è anche colpa tua, è anche colpa mia, perché noi l'abbiamo capito, lo sapevamo e non abbiamo fatto niente. Adesso uso il marchio della bestia come esempio. Come esempio, questo può essere comunque altra cosa. Va bene? Dobbiamo avvisare, se no il Signore ci ritiene colpevole del loro sangue. Va bene, per questo che il Signore mi ha detto a me, non devi compiacere le chiese, devi compiacere a me.
Sì.
Io ho avuto grandi difficoltà, mi ha detto il Signore, a compiacere le religioni e non ci sono riuscito. Mi hanno solo ringraziato con il Calvario. E oggi non è cambiato molto, non dico tutte le chiese, 99%, io sono più o meno lì, capito? Ecco, quindi devi profetizzare, sorella, di persona, per posta, per telefono. Non puoi vergognarti di Cristo, sennò Gesù si vergognerà di te. Tu c'hai il dono di profezia, ovvio, lampante, chiaro, e ti fa spaventare da quattro cialtroni che sono lì a... sono lì a cercare di salvare la loro superbia spirituale con un velo, tutti nascosti dietro il velo. Taci donna, no, state zitti voi farisei, questa è una sorella che ha il dono di profezia, la volete fare parlare, poi la giudicheremo, poi prenderemo le scritture e giudichiamo. Il mio giudizio è che questa profezia che ha dato era buonissima, perfetta, ottima. E io direi al signor pastore che stesse zitto e andasse nelle strade a profetizzare anche lui sotto forma di evangelizzare i perduti. Che vedo, diti alzati.
Sì, io volevo dire che tu mi conosci, Giuseppe, io ho avuto sempre paure, ero molto una persona...
Ti sei presa anche delle sgridate per certe paure che non dovevi avere.
Sì, e avevo paura di fare questo, di dire messaggi di Gesù alle persone, e ero tormentata dentro. Perché, come dice proprio in Primo Giovanni, quando c'è paura c'è il tormento. E Galati 1:10 è stato per me la liberazione. Cosa faccio io? Cercare il favore degli uomini o quello di Dio?
Dei farisei o di Dio?
Allora ho fatto una scelta, una decisione. No, non avrò paura più delle persone. Dirò quello che sento che il Signore mi ha detto, perché devo compiacere a Dio, non alle persone che non si importano di me.
Ma il giorno del giudizio, da chi saremo giudicati? Saremo giudicati da Dio o dalle persone? Queste persone che cerchiamo di compiacere, questi pastori protestanti, evangelici, cattolici che sono, va bene? Vedi, c'è tutta la Chiesa Cattolica, tutti a compiacere il Papa, perché sennò perdono la sovvenzione finanziaria. Invece di 30 denari, gli rimarranno 29 denari di argento, gli resteranno. E sono tutti a compiacere, a baciare i piedi al Papa. Ah, baciatelo, io non bacio niente qua. Sai quante occasioni che ho avuto io, i miei 48 anni di girare per il mondo per Gesù? Sai quante occasioni ho perso di far soldi? Vabbè, voi lo sapete, no?
Alcune conosco, sì. Alcune occasioni, sì.
Va bene? Una volta ci hanno offerto 2500 chiese pentecostali. Ci hanno messo su un piatto d'argento. Potevo andare a predicare e insegnare la profezia. Dovevo solo calmarmi un pochino. Diventare... parlare un po' la lingua pentecostalese. Hai detto, guarda, io non parlo il cattolicesimo, adesso mi metto a parlare pentecostalese. Io sono cristiano, biblico, e basta. Dice, mi lasciate il libro di evangelizzare? Dice, beh, è diversa, esatto. Noi siamo battisti o presbiteriani. Allora no, io devo essere libero, perché la parola di Dio non è incatenata.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Va bene? E poi Atti 2:17 dice... che io versterò il mio Spirito Santo sui miei figli e sulle mie figlie, velo o non velo. Se vai a Corinto, mettiti il velo, loro sono i cristiani del velo, metti il velo. Se vai una volta ero lì, parlavo con un amico americano, un cristiano, eravamo lì in Europa dell'Est, e mi fa, e questo dice, come in America così, cos'ha, eccetera, come fa? E dice, ma sai, mi fa, dice, quando vado nelle chiese pentecostali devo fare come fanno loro. Quando vado nelle chiese battiste ricambia un po'. Cioè, dipende dalla chiesa che vai. E noi ridavamo, scherzavamo e così. Vabbè, quindi quando vai nella chiesa di Corinto, che non c'è più la chiesa, ormai 2000 anni fa, adesso ci saranno altre chiese, e ti metti il velo, togli la mascherina dalla bocca, te la metti in testa, non c'è un problema. Però quando vai nei Galati non c'è né maschio né femmina. Va bene, perché in Atti 2:17 dice, mie figlie, le mie figlie profetizzeranno, quindi fatele profetizzare. Vabbè. Il velo, ma va bene, dai, mettigli il velo, giusto, se sei rimasto a quel livello antidiluviano, all'età preistorica della pietra, che gli uomini vanno in giro con la clava in spalla, trascinando la loro donna per i capelli, se sei ancora a quel livello lì, e mettigli il velo, maschilista, va bene? Ma Paolo sì, d'accordo, ma sai quante cose ha detto Paolo? Ma caspita, ha detto così ai Galati, che quelli là che andavano in giro a scocciarlo, va bene, con la circoncisione, dice che si facessero castrare. Non mi guarda, ha detto Paolo, va bene?
L'ha detto Paolo. Sì, l'ha detto Paolo, giusto.
Detto Paolo,
è così.
Okay. Si facessero castrare, va bene? E allora castriamo tutti. Allora, quindi per cortesia, vogliamo per cortesia... Oh, insomma, Allora, quante ditina ci hai alzate?
Due.
Due ditine.
Uno da Filippo, uno da Maria.
Allora, posso? Filippo e Maria. Sì, perché qui dobbiamo correre questa
allora,
mattina.
Filippo,
già siamo in ritardo.
Filippo dice, mentre ascoltava questo messaggio audio da Lia, ha scritto dicendo: ciao fratelli e sorelle.
Ciao Filippino.
Il messaggio audio di questa cara sorella è veramente sincero. E io sento che lei ama Gesù con tutto il cuore. Vi mando un versetto per i pastori che bastonano le vere pecore invece che aiutarle. Ho sentito questi versetti che denunciano questi falsi pastori. Ezechiele 13, da 6 a 9. Hanno avuto visioni false e divinazioni bugiarde e dicono l'Eterno ha detto, mentre l'Eterno non li ha mandati.
Non li ha mandati.
Perché se ti ricordi nell'audio, lì ha detto che il pastore è venuto da me e ha detto che ha sentito un rimprovero da parte del Signore.
E dove è la scrittura? Dove sono le scritture? Così nella sua zucca? E dove sono le scritture? Io senza scrittura ho paura a parlare, scusa. Quello che dico deve essere confermato dalla scrittura. E anche lì deve stare attento, deve stare anche attento che deve essere la scrittura giusta, però.
Ezechiele 13,6. Tuttavia, essi sperano che la loro parola si adempi. Non avete forse avuto visioni false e non avete proferito divinazioni bugiarde? Voi dite, l'Eterno ha detto, ma io non ho parlato.
L'Eterno dice, ma io non mi ricordo di aver detto queste cose. Quale Eterno?
Perciò così dice il Signore l'Eterno, poiché avete proferito falsità e avete avuto visioni bugiarde, eccomi contro di voi,
wow.
Dice il Signore l'Eterno.
Wow, eccomi contro di voi. Buona Filippo, ottima scrittura.
La mia mano sarà contro i profeti che hanno visioni false e proferiscono divinazioni bugiarde. Essi non faranno più parte al consiglio del mio popolo, non saranno più scritti nel registro della casa di Israele e non entreranno nel paese di Israele.
Wow.
Allora riconoscerete che io sono il Signore l'Eterno.
Sai cosa sta dicendo qui? Traduci in Nuovo Testamento. Non entreranno nel Nuovo Gerusalemme nella sposa di Cristo. Non sarete nel registro della sposa di Cristo, sta dicendo. Quindi questi pastori qua dovrebbero veramente venire alla tremarella a ascoltare queste cose. Qui c'è una sorella che è dolce come lo zucchero, profetizza una profezia di incoraggiamento e questo qua, puntini puntini, gli dice no, ti manca il velo, ti manca il timbro dell'anticristo e anche il microchip già che ci sei. Avanti, Gesi, c'è altro o cosa facciamo?
Sì, è una domanda da parte di Maria che anche lei sta seguendo adesso.
Sì, e poi prima, parentesi, voglio dire, Lia parlava se c'è lo Spirito Santo,
sì,
così.
Sì.
Ma Lia, guarda, io secondo me, prega per lo Spirito Santo che ti dà qualche impartizione, ma secondo me tu hai lo Spirito Santo. Prega per quel pastore piuttosto. Come non lasciare che il diavolo ti dice che tu non c'hai lo Spirito Santo. Va bene, Lia? Nel nome di Gesù Cristo. Avanti.
E dice Maria, cari fratelli, vi sto seguendo in diretta. Vi abbraccio tutti. Ho una domanda che riguarda questo argomento di cui parlate.
Chi è che l'ha mandata questa?
Maria Di Angelo.
Maria, ok.
Come è possibile che fedeli come questo pastore, che ha ripreso la sorella dolcissima che ha profetizzato, possa mantenere sempre e comunque i doni dello Spirito Santo? Come diceva la sorella, parlare in lingue, nonostante i giudizi deviati alle pecorelle. Io ho parlato con diversi fratelli evangelici che parlano in lingue o profetizzano o traducono e nonostante la bontà apparente mi sono resa conto nel tempo che sono molto religiosi, nonostante cristiani. Ma al contempo continuano ad avere sempre i doni. Perché? Io in questo mi sentivo in difetto perché i miei doni al momento non sono visibili, cioè lingue, o profetizzare, o tradurre. Comunque vorrei dire alla dolcissima sorella, anche Geremia veniva incatenato dopo le sue profezie, soprattutto quando profetizzò la prima volta. Dio non permise che Geremia andasse dietro ai padri nelle tradizioni, ma lo fece profetizzare contro le loro tradizioni. Perciò, a mio parere, lo stesso vale per il tuo velo. Un bacio.
Ok, quindi la domanda è, ciao Maria, Dio ti benedica. Guarda, la domanda è come fanno questi qua a far cosa, avere doni di cosa?
E questi religiosi che giudicano altri in modo sbagliato, che si comportano legalisticamente. E come mai mantengono i doni dello Spirito Santo, come parlare in lingue, tradurre, profetizzare?
Perché la parola dice Romani 11, 29.
Romani 11, verso 29. Perché i carismi e la vocazione di Dio sono irrevocabili.
Capisci? Cioè, Dio non è come certe chiese fuori binario dicono, sì, lui si riprende la vita eterna, si riprende la salvezza, il primo peccato. Ma allora la salvezza diventa per opere, scusa. Allora diventa per opere la salvezza così. E come me la riprendo la salvezza che ho perso per opere? Devo rifare, devo fare delle altre opere. E allora la salvezza è per opere, non è più per grazia. Mm-hmm. Va bene? E cosa dice Romani 11,6? Scusa, se tu se Dio si riprende i doni che mi ha dato per grazia, adesso devo ribattezzare in qualche specie di acqua, devo fare opere di fedeltà. Ma quando tu ti sei salvata non eri fedele, eri un criminale, eri un adultero, eri posseduto. Che opere avevi? Zero. Quindi questi sono così fuori binario questi qua. Dimmi, Angela.
Romani 11,6. Ma se è per grazia, non è più per opere. Altrimenti la grazia non è più grazia.
È semplicissima, no? Dio benedica Paolo, ragazzi, in gamba, come spiegava le cose lui. Va bene?
Sì.
Quindi non è più per opere, ma ci sono tante altre scritture che posso darti. Ma una cosa che devono imparare questi pastori è a parlare con le scritture, non con la carne, con la mente carnale. Io ho sentito dal Signore. E chi me l'ha detto a me che è stato? Quale Signore? Ci sono tanti signori, ce n'è anche uno di... Primo Corinzi, Secondo Corinzi 11:14, l'angelo di luce. E chi mi dice a me quale spirito sta ascoltando, che radio si è sintonizzato? Va bene? E questi qui che sono fuori binario, quando si sono salvati erano sinceri, si sono salvati, battezzati nello Spirito Santo, ricevuti i carismi, sinceri, e poi sono usciti da binario. Va bene, Giuda ci ha messo 3 anni e mezzo a uscire di binario. E però non è che perché era Giuda non faceva più miracoli, continuava a farli. Perché i carismi sono senza pentimento. Va bene?
E poi noi decidiamo se usiamo i doni per il bene o per il male.
E poi i doni, le guarigioni e così, sono secondari. La cosa primaria è credere nella parola. I maghi d'Egitto facevano miracoli anche loro. Va bene, Apocalisse 19:20 dice che il falso profeta ha ingannato il mondo attraverso i miracoli, quindi non puoi seguire a me o un altro perché fa miracoli, no. Quelli sono secondari, prima la parola, poi devi vedere i frutti dal pastore e dalla chiesa. Uno dei frutti sono anche le guarigioni, i miracoli, grazie a Gesù, però non puoi seguire quelli.
Sì.
Quante chiese fuori binario fanno miracoli? Persino le streghe fanno miracoli. Quindi i miracoli sono secondari. Uno dei punti, ma non il più importante. Il più grande punto di Gesù era l'insegnamento. Va bene? Perché l'insegnamento del Vangelo ti protegge dalla malattia, ti protegge dai demoni. Ma le guarigioni no, non ti proteggono da niente le guarigioni. La guarigione non tiene il diavolo lontano da te. Quello ritorna con 7 spiriti peggiori. Va bene?
Sì.
Speriamo di aver risposto a Maria.
È quello che voglio dire.
Dio ti benedica, Maria. Ottima domanda.
Voglio aggiungere a Maria che lei dice mi sento in difetto perché i miei doni al momento non sono visibili, non profetizzo, non parlo in lingue. Però io so che Maria evangelizza destra e sinistra, giorno e notte. E questo è un dono più grande del parlare in lingue o del profetizzare. Perché se tu evangelizzi e porti anima alla salvezza, non è questa una cosa più gradita a Dio che profetizzare. Credo che tu hai un dono eccezionale. E ti leggo questo versetto nella Bibbia.
Il dono di dare la salvezza ai perduti è più alto dei miracoli. È più alto delle guarigioni, certo.
Anche io credo
questo. Ha detto anche Gesù. Cosa ha detto Gesù? È meglio andare in cielo senza un occhio, senza una mano, magari con un cancro, 2 tumori e 4 paralisi, arrivare lì
e
andare
guarito?
All'inferno, guarito, potente. Giusto, ha detto Gesù.
Sì.
Senza un occhio, senza una mano. Dimmi.
Sì, Paolo lo ha detto in Efesini 4:11, parlando della Chiesa, Paolo dice... E Gesù ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti e così via. Quindi apostoli vengono prima dei profeti, perché
l'apostolo
un apostolo è quello che evangelizza.
È quello, beh, no, l'apostolo è quello che inizia chiese, quello che inizia chiese.
Grazie, signore.
Evangelizzatore è un altro, è uno che evangelizza, ma l'apostolo è uno che va a pionierizzare. La parola significa uno mandato con un messaggio, apostolo. Va bene? Grazie, Signore.
Amen. Quindi, Maria, tu hai un dono bellissimo. Non ti sentire inferiore perché altri fanno un spettacolo delle loro lingue. Tu vai su quello che Gesù ti ha dato, che ti ha chiamato. Questo sicuramente parla anche a Lia.
Lia, la profezia che ha dato viene dallo Spirito Santo. Tu sei una, c'hai il dono di profezia, certamente. Il diavolo non gli piace, cerca di scoraggiarti. Infatti lei, poverina, è tutta impaurita. Ho peccato contro lo Spirito Santo. Guarda come questi qui la fanno sentire. Questo è il frutto del discorso. Non ti sei messo il velo, ma tu hai, gli hanno fatto capire indirettamente che ha peccato contro lo Spirito Santo. Invece ha peccato, tra virgolette, solamente contro il pastore. Quindi il pastore prende il posto dello Spirito Santo. Infatti troppi pastori si credono Dio. E la loro chiesa, il loro edificio, il regno di Dio per loro. Invece non è così la cosa.
Amen.
I veri pastori sono più o meno l'incontrario di tanti pastori di oggi. Sono quelli che assomigliano a Gesù, vanno nelle strade a cercare i perduti, non negli edifici a cercare soldi, a cercare questo e quell'altro. Il pastore va nelle strade a cercare i perduti. Angela.
Amen, grazie Signore, amen. Allora ci fermiamo qui con la risposta per Lia e mettiamo un canto, facciamo una pausa e poi continuiamo con altre risposte e testimonianze. Ascoltiamo il canto La Chiesa.
Dormi un minuto per poter parlarti, da te non voglio niente, solamente ascolta, perdona se in questo momento ti interrompo. 2000 anni fa io fui crocifisso, mio corpo fu coperto del tuo peccato, mi presi le tue colpe sopra il mio costato, per darti la vita eterna come un regalo. E sorgono domande, perché non mi ascolti, perché non mi guardi, perché non mi parli? L'ipocrisia ha ceccato la tua mente e dici che mi ami e ti senti giusto nel tuo ragionare. Hai scambiato la mia gloria per i tuoi sentimenti. A volte delle notti vengo e ti sveglio, ma non ti importa ormai parlarmi un momento. E passa tutto il tempo per le cose vane, alla televisione, la moda e alla fame. Hai perso la santità che in te brillava, sai più del mondo che della mia parola. Il mio anelito è usarti per mostrare la mia gloria, riempirti di unzione, far traboccare la tua coppa, che il mondo potesse ascoltare quando parlo, perché il tempo svanisce, si svanisce. Ricordi quando non stavi più tra le mie braccia, piangevi come un bimbo affamato e scalzo, in una camera vuota io e te contavamo le lacrime che cadevano dal nostro viso. Ti diedi una nuova vita e aprì una nuova porta e venni nel tuo cuore togliendo la tristezza. Oggi dici che di me non hai bisogno, nonostante senti un grande vuoto dentro. Non puoi negarlo, stetti sempre con te. Pensa bene a quel che oggi io ti dico, perché non saprai quando sarà troppo tardi. Non potrai più incontrarmi quando non smetterai di piangere. quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai i momenti accanto a me, ritorno.